Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amici di Radio Maria, buonasera a tutti. Shalom lekulechem, salam ilal jami'. Oggi vorrei cominciare a trattare della preparazione della Pasqua. Gesù Cristo che invia due dei suoi apostoli a preparare il Pesach, la cena di Pasqua, e lo farò cominciando a proclamare il Vangelo di Marco, il capitolo 14, a cominciare dal versetto 12 e seguenti. Il primo giorno degli azimi, quando si immolava la Pasqua, i suoi discepoli gli dissero: «Dove vuoi che andiamo a preparare perché tu possa mangiare la Pasqua?» Allora mandò due dei suoi discepoli dicendo loro: «Andate in città e vi verrà incontro un uomo con una brocca d'acqua, seguitelo. Là dove entrerà dite al padrone di casa: il maestro dice: dov'è la mia stanza in cui io possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli? Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala, arredata e già pronta. Lì preparate la cena per noi». I discepoli andarono e, entrati in città, trovarono come aveva detto loro e prepararono la Pasqua. La prima cosa importante è l'indicazione cronologica di questo versetto 12 del capitolo 14 di Marco, il primo giorno degli azimi, quando si immolava la Pasqua. Il Vangelo di Matteo, Matteo 26:17, dice solo nel primo giorno degli azimi, mentre il Vangelo di Luca è più vicino a quello di Marco perché dice: venne il giorno degli azimi nel quale si doveva sacrificare la Pasqua. Questa indicazione cronologica sembra alquanto curiosa, perché cerco di spiegarlo in termini semplici. Perché in realtà il primo giorno degli azimi e il giorno in cui si immolava la Pasqua erano due giorni diversi. Andiamo per ordine. E questa espressione, quando si immolava la Pasqua, hote to Pasqua ethuon in greco, in realtà significa quando si sacrificava o quando si immolava l'agnello pasquale, perché il termine greco to Pascha, che certamente è una traduzione dell'ebraico ha-Pesach, indica certamente la festa di Pesach, cioè la festa della Pasqua ebraica. Però sappiamo che al tempo di Gesù sia il termine ebraico Pesach o Korban Pesach, sia il termine Pascha potevano indicare anche lo stesso agnello pasquale. Quindi qui abbiamo un'indicazione cronologica precisa. È il giorno in cui si sacrificavano gli agnelli di Pasqua. Quando si sacrificavano gli agnelli di Pasqua? Si sacrificavano il 14 di Nissan, a cominciare circa dalle 3 del pomeriggio, ovviamente nel Tempio di Gerusalemme. Quindi siamo al 14 di Nissan, quindi prima certamente di cominciare la cena pasquale, in cui anche si mangiava l'agnello, si arrostiva e si mangiava l'agnello quando calava il sole, o meglio, quando era già notte. Invece l'indicazione, il primo giorno degli azimi, secondo vari testi della scrittura, o quasi tutti i testi della scrittura, indica il 15 di Nissan, quindi il giorno dopo della cena pasquale. Perché? Perché il giorno dopo della cena pasquale, che in realtà è lo stesso giorno perché il giorno comincia dal tramonto del sole, comunque a cominciare dal 15 di Nissan, si comincia il giorno, cioè la festa degli azimi, quindi il primo giorno degli azimi è in realtà il 15 di Nissan e non il 14. Ma allora come si può risolvere la difficoltà? Molto semplice, perché quando nel Vangelo di Marco ci sono due indicazioni cronologiche, spesso, e si può controllare, adesso ovviamente non entro nei dettagli, la seconda indicazione specifica la prima. Allora, come si può risolvere la difficoltà? Molto semplice, perché propriamente il primo giorno degli azimi è il 15 di Nissan, però già dal 14 di Nissan si doveva liberare la casa da tutti i lieviti, quindi la Pasqua doveva essere mangiata dopo l'eliminazione del lievito, che in ebraico si chiama Bedikat Chametz. Fino ad oggi gli ebrei già dalla sera prima o dal giorno prima della cena pasquale, o anche nel giorno stesso in cui poi nella sera o nella notte si celebra la cena pasquale, devono eliminare tutti i lieviti. È così importante questo rito che si fa a lume di candela, e qui abbiamo certamente c'è un trattato nella Mishnah. La Mishnah raccoglie le tradizioni rabbiniche orali che sono state redatte nel 207 d.C., che però sono ben più antiche. Si dice che la sera del 14 del mese di Nisan si cerca il pane lievitato in casa a lume di candela. E Rabbi Yehuda dice: si cerca il lievito la sera del 14 di Nisan, il 14 al mattino e al momento dell'eliminazione del lievito. Ecco, poi ci sono delle disquisizioni ovviamente, però adesso senza entrare troppo nel dettaglio, però questo rito della ricerca del lievito e quindi della eliminazione di ogni lievito in modo da celebrare la cena pasquale con azimi, ciò che si chiama in ebraico al singolare matzah, pane azimo, al plurale matzot, i pani azimi, e questo rito è antichissimo. Perfino San Paolo ne fa un'interpretazione spirituale dicendo eliminate il lievito vecchio perché siete azimi, entrate nella festa con azimi di sincerità e di verità. Infatti eliminare il lievito significava eliminare, e significa oggi per gli ebrei eliminare ciò che essi chiamano lo Yetzer Ra, cioè la tendenza malvagia, quindi potremmo dire la perversità, la malizia. Poi Gesù Cristo ne fa un'interpretazione anche dell'ipocrisia, quindi tutto ciò che impedisce veramente di entrare in verità e in sincerità, integri, nella festa. Questo vuol dire che secondo il Vangelo di Marco e anche secondo il Vangelo di Luca, e possiamo dire anche secondo il Vangelo di Matteo perché si capisce dalla cronologia, Gesù Cristo manda due dei suoi apostoli proprio il 14 di Nissan a preparare la Pasqua, cioè nel giorno in cui si immolavano gli agnelli di Pasqua, e già si doveva eliminare il lievito, era l'ultima possibilità per eliminare il lievito dalle case, anche se poi la Mishnah dice che in certi casi se non si è fatto prima si fa dopo, comunque certamente ogni pio ebreo lo faceva per tempo. Quindi questa è un'indicazione importante perché già ci colloca in una cornice molto suggestiva, cioè Gesù Cristo fa la sua ultima cena con i suoi apostoli secondo i Vangeli sinottici, proprio mentre tutti gli ebrei celebrano il Seder Pasquale, la cena di Pasqua, e questo certamente è molto evocativo. Io ovviamente ne ho trattato in varie puntate che ho dedicato alla festa di Pasqua, alla Pasqua ebraica. Adesso ovviamente non mi dilungo, però ecco, è proprio tutta la cena che è una grande liturgia domestica. Leggiamo un momento quello che dice Filone Alessandrino, grande esegeta ebraico contemporaneo, anzi un po' precedente a Gesù, nel De Vita Moses 2:224 e seguenti. Dice: di conseguenza in questo mese, sta parlando del mese di Nissan, verso il 14° giorno del mese, quando la luna di solito sta per diventare piena, quindi è importante il plenilunio, si celebra la festa pubblica universale della Pasqua, che in lingua aramaica si chiama Pascha. In questa festa non solo i privati portano vittime all'altare e i sacerdoti le immolano, ma anche per una particolare ordinanza di questa legge l'intera nazione viene consacrata e officia il sacrificio. Ogni singolo individuo in questa occasione porta e offre con le proprie mani il sacrificio dovuto per conto proprio. Questo è interessantissimo in relazione all'immolazione della Pasqua, perché Filone ci dice in poche parole che mentre, come tutti gli ebrei sanno, in tutti i giorni dell'anno erano i sacerdoti che dovevano compiere il sacrificio. Invece questo era l'unico giorno in cui il laico, il capo famiglia, in questo caso, ecco, ovviamente Gesù, il rabbino, non sappiamo se lui ha immolato l'agnello, evidentemente, però ecco, la cosa importante è che ognuno era elevato in qualche modo a sacerdote, perché Israele è un popolo sacerdotale e dice addirittura che in questo giorno tutto il popolo ebraico viene consacrato e officia il sacrificio, quindi il giorno per eccellenza del popolo come popolo sacerdotale. E è interessante che anche la Mishnah, nel trattato Pesachim 5:6, conferma questo, dice che un israelita macellava il sacrificio, un sacerdote riceveva il sangue e lo porgeva immediatamente a un altro sacerdote in piedi accanto a lui, e l'altro sacerdote lo passava a un altro, e così si, diciamo, poi rimarca in questo testo l'effusione, l'aspersione di sangue, del sangue dell'agnello sulla base dell'altare. Questa aspersione era importantissima, ovviamente il sangue è un segno, ot, con cui si consacrano le case degli israeliti, è uno ziccaron, è ciò che salva gli israeliti dallo sterminio. Ovviamente già questo ci introduce, ecco, nell'istituzione dell'Eucarestia, quando Gesù Cristo prende il calice del vino e dirà di questo vino: prendete, bevetene tutti, questo è il mio sangue. Il sangue di Cristo consacra, è il compimento di tutte queste realtà, di questo sacrificio dell'agnello, perché lui è l'agnello vero e definitivo che non sostituisce l'agnello pasquale, perché nella economia della salvezza, cioè nella pedagogia mirabile della storia della salvezza, i sacrifici, anche il sacrificio dell'agnello pasquale, ovviamente ha un ruolo fondamentale, che poi viene compiuto, non sostituito, ma compiuto da Cristo. E allora, diciamo che così entriamo già in questa preparazione proprio della sala dove si doveva celebrare la cena del Pesach, la cena di Pasqua. È importante questa preparazione. Non è un caso che questo Vangelo che abbiamo proclamato insiste sul fatto che Gesù manda due dei suoi apostoli. È sempre importante quando Gesù manda i suoi apostoli a due, li manda certamente a due ad annunciare il Vangelo del Regno, però li manda anche per delle missioni tutte speciali che hanno un ruolo di enorme rilevanza nella storia della salvezza o, diciamo, nella missione di Gesù Cristo. Perché? Questo ovviamente è parallelo a ciò che è avvenuto poco prima, cioè l'ingresso di Gesù a Gerusalemme. Gesù manda due dei suoi discepoli anche a slegare o a cercare quell'asino in cui Gesù deve salire o sul quale nessuno era mai salito. E qui, diciamo, si può vedere la puntata sull'ingresso di Gesù in Gerusalemme, non voglio ripetermi, ma su questo asino si insiste molto, cioè Gesù fa un invio. È molto parallelo, diciamo, cioè, ci sono grandi analogie a questa scena, perché manda due dei suoi apostoli dandogli un ordine, dicendo al padrone di questo asino che il Signore ne ha bisogno, quindi praticamente prendendolo con il suo permesso tacito, però e si insiste molto, si spendono varie, molte parole su questo fatto che i due vanno e trovano proprio, come aveva detto Gesù, e prendono quest'asino. Perché questa insistenza? Perché, come ho già spiegato in questa puntata, chi vuole la può riascoltare, è l'asino del Messia, cioè l'asino in cui doveva salire il Messia, di grande importanza già ovviamente nel profeta Zaccaria, però poi anche nella tradizione ebraica. E così questo vuol dire che questa sala ha un'importanza enorme. E già qui potremmo, diciamo, vedere una catechesi, o meglio, uno spunto catechetico molto esistenziale per noi. Questi due apostoli vanno a slegare l'asino, vanno a cercare l'asino su cui deve salire Gesù Cristo, vanno a cercare la stanza. Gesù dice, con riferimento all'asino, il Signore ne ha bisogno. Una cosa impressionante: com'è possibile che il Signore, il Kyrios, ha bisogno di un asino? E qui dice: dov'è la mia stanza? Ecco, qui ovviamente già intuiamo qualcosa di fondamentale per la nostra vita. Chi è l'asino del Messia? Siamo noi. Noi siamo chiamati a portare sulle nostre spalle, dentro di noi, Gesù Cristo, portarlo a Gerusalemme, a questa generazione. Il Signore ha bisogno di noi, anche se, diciamo, siamo un pochino asini o siamo poca cosa, però, ecco, Gesù Cristo non può compiere la sua missione se non, ecco, cavalcando questo asino che siamo noi. Ma nello stesso tempo Gesù non può compiere la sua missione senza questa santa sala che è il cenacolo, luogo santo il più importante insieme certamente al Golgota e al Santo Sepolcro, ma è un, diciamo, è la sala della prima comunità, la sala dei misteri, dei grandi misteri e anche sacramenti che Gesù Cristo consegna agli uomini. E quindi dov'è la mia stanza? Noi siamo l'asino del Messia, ma noi siamo anche questa stanza che Gesù Cristo vuole riempire, vuole fare sua, è già la Chiesa, perché il cenacolo certamente è il cuore pulsante della Chiesa, è, diciamo, il luogo della prima Chiesa per eccellenza, la sala della prima comunità cristiana. Ecco, quindi possiamo riprendere questo brano del Vangelo di Marco, ora lo traduco direttamente dal greco, e il primo giorno degli azimi, quando si sacrificava la Pasqua, dicono a lui i suoi discepoli. Quindi i discepoli si rivolgono a Gesù. Dove vuoi che, essendo andati, prepariamo affinché tu mangi la Pasqua? Quindi è fondamentale la preparazione, come ogni festa, ma come ho detto, ancora di più nella festa di Pasqua, dove la casa si trasformava in un tempio. Questo ce lo dice Filone in un testo stupendo che vorrei leggere, anche se è un po' lungo, in De Specialibus Legibus 2, 145-149, dice così Filone di Alessandria, proprio nel tempo di Gesù, scrive così: e dopo la festa del Novilunio viene la quarta festa, quella della Pasqua, in cui tutto il popolo offre sacrifici, iniziando a mezzogiorno e continuando fino a sera, l'abbiamo detto, nel pomeriggio del 14 di Nissan. Continuo con il testo. Questa festa è istituita in memoriale e come ringraziamento per la grande migrazione che gli ebrei fecero dall'Egitto con molte miriadi di persone secondo gli ordini di Dio dati loro, lasciando allora, come sembra, un paese pieno di ogni disumanità e che praticava ogni tipo di inospitalità. E cosa peggiore di tutte, dando l'onore dovuto a Dio a bestie brutali. È interessante come descrive l'Egitto, perché tutta la Pasqua è una liberazione dalla disumanità. Filone, diciamo, fa molte attualizzazioni esistenziali anche. Ecco, significa la disumanità, l'inospitalità, l'idolatria. Come dice, l'onore dovuto a Dio lo davano a bestie brutali. Continuo con il testo. E pertanto in quel momento sacrificarono loro stessi per la loro grande gioia, senza aspettare i sacerdoti. Vedete che ancora si rimarca il fatto che ogni israelita in quel giorno è in qualche modo sacerdote. E continuo. E la legge prescriveva che ciò che era stato fatto si ripetesse una volta all'anno in ricordo della gratitudine dovuta alla loro liberazione. Questo anche è importante. Il centro della Pasqua è la gratitudine, l'Eucaristia, cioè, o meglio, Eucaristia in greco, l'azione di grazia. E continuo. Queste cose sono raccontate in conformità con gli antichi resoconti storici, quindi dice Filone, questo è qualcosa di storico, una salvezza storica. E continua: ma coloro che hanno l'abitudine di trasformare le storie semplici in allegorie sostengono che la Pasqua rappresenta in modo figurato la purificazione dell'anima. Dicono infatti che l'amante della sapienza non pratica altro che il passaggio dal corpo e dalle passioni. Questo è interessante, cioè Filone ne dà allegoria non nel senso che non sia storico, nel senso di significato profondo, cioè Filone parla della Pasqua ebraica come una purificazione dell'anima, un passaggio, un esodo dalle passioni carnali, si intuisce ovviamente a Dio. E continua così, sentite quanto è interessante ora questa frase: in quel momento, cioè nella Pasqua, ogni casa viene investita del carattere e della dignità di un tempio. La vittima viene sacrificata in modo da creare un banchetto adeguato per l'uomo che l'ha preparata e per coloro che sono raccolti per partecipare al banchetto, essendo tutti debitamente purificati con abluzioni sacre. E coloro che parteciperanno al banchetto non si riuniscono, come fanno per altri intrattenimenti, per gratificare il loro ventre con vino e carne, ma per adempiere alla loro consuetudine ereditaria con preghiere e canti di lode. Questo sacrificio universale di tutto il popolo si celebra il 14° giorno del mese, che è composto da 2 periodi di 7, eccetera, e poi da un'interpretazione del 7. Interessantissimo questo. Innanzitutto si spiega come il centro di questa festa è il banchetto pasquale, che va fatto dopo una purificazione. Di questo si fa accenno anche al Vangelo, il Vangelo di Giovanni. Però mi voglio soffermare su questo. Ogni casa viene investita del carattere e della dignità di un tempio. È un tempio domestico. Vedete com'è importante questa preparazione? Infatti, lo vedremo, se non questa volta la prossima, gli apostoli trovano che già tutto è preparato. È una sala meravigliosa, bellissima, e anche loro preparano. Ecco, noi potremmo dire che questa è anche una parola per noi. Che cos'è la Quaresima? È preparare la nostra sala affinché sia un tempio. Però questo non è solo un impegno moralistico dell'uomo, solamente affidato alle nostre forze, umane, ma gli apostoli vanno e trovano già preparato. Allora cosa vuol dire, che non dobbiamo prepararci? No, significa tutte e due le cose. Noi ci prepariamo e Dio ci prepara. Noi, ecco, desideriamo veramente la conversione del cuore, il ritorno a Dio, affinché Dio ritorna a noi, ma se Dio non ritorna a noi, noi non possiamo ritornare. Ecco il potere, l'azione, l'efficacia della grazia in noi, che prepara, che fa della nostra casa, della Chiesa, del nostro corpo, della nostra anima un tempio, perché Cristo ha un desiderio e lo dice: quanto ardentemente ho desiderato mangiare questa Pasqua, quanto il Signore arde di desiderio perché questa Pasqua, questa meraviglia della liberazione dalla morte alla vita, dalla schiavitù alla libertà, dalla tristezza alla gioia, arrivi a noi e attraverso di noi, che siamo un popolo sacerdotale, anche i cristiani, no? I cristiani a maggior ragione, perché sono stati non solo purificati in acqua pura, come facevano gli ebrei prima della Pasqua, ma siamo stati battezzati nell'acqua, nello Spirito, cioè siamo stati conformati a Cristo, siamo diventati nuova creatura, tempio dello Spirito Santo. È per quello che attraverso di noi Dio desidera che la Pasqua, la vera Pasqua, la gioia, la festa, il banchetto, il ringraziamento, la benedizione, passi a questa generazione che ne ha tanto, tanto, tanto bisogno, come tutti sappiamo. Non c'è bisogno qua, perché tutti lo sappiamo. Ecco, allora vedete come anche questi testi, io ne ho scelti solo alcuni, illuminano anche il Vangelo. Ovviamente il Vangelo è illuminante di per sé, è illuminato, ispirato da Dio di per sé, però è vero anche che l'ambiente ci aiuta a conoscere, ecco, tutto il sottofondo, andare veramente alle sorgenti della nostra fede in Terra Santa. Ecco, adesso faremo una pausa anche per meditare un po' tutte queste cose, e poi spero di continuare ad approfondire come posso, ovviamente, questo Vangelo sulla base appunto anche delle testimonianze antiche e in relazione specialmente ai luoghi santi, in particolare oggi il santo luogo del Cenacolo. Facciamo la pausa musicale, grazie. Bene, allora possiamo riprendere con la nostra trasmissione. Eravamo arrivati a questa frase che dicono i discepoli a Gesù. I discepoli prendono l'iniziativa e dicono, traduco direttamente dal greco, dove vuoi, essendo andati, cioè dopo che siamo andati, che prepariamo affinché tu mangi la Pasqua. Questa sembra una frase strana. Gli apostoli dovrebbero dire affinché noi mangiamo la Pasqua. E in effetti, diciamo, alla fine si dice che anche i dodici certamente mangiano la Pasqua, e però si rimarca il ruolo di Gesù Cristo. Questa è la Pasqua di Cristo, è la Pasqua di Cristo. Ma anche probabilmente qui c'è anche un sottofondo proprio storico, cioè sono i discepoli che chiedono al proprio rabbì, che è anche ovviamente il Signore, no, per noi, però è il Messia certamente, però al proprio rabbì dove mangia, vuole mangiare la Pasqua, perché gli assegnano un ruolo certamente di, come si dice in ebraico, Rosh HaSeder, capo del Seder, cioè capo della liturgia del banchetto pasquale. Seder vuol dire ordine. È interessante che questa parola ordine poi è passata in un certo modo alla nostra liturgia eucaristica, che si chiama, no, ordo, cioè ordo missali, cioè l'ordine del messale, cioè la nostra liturgia della messa, della santa messa. Ma la cosa importante è che Gesù Cristo è il presidente di questa liturgia, perché nella casa, certamente, colui che presiedeva il banchetto pasquale, che ha un ruolo importante perché proprio lo deve presiedere e fa dei gesti, dei segni e anche guida la liturgia, c'è cioè una cosiddetta liturgia della parola, eccetera. E, diciamo, ovviamente il rituale che abbiamo oggi non, probabilmente non è lo esattamente il rituale che c'era al tempo di Gesù, però certamente ci sono molti elementi che c'erano anche al tempo di Gesù, c'era certamente un capo banchetto e appunto ha un ruolo fondamentale, e chi fa porta avanti il banchetto, cioè Rosh HaSeder, cioè il capo banchetto o il presidente di questa liturgia, chi presiede la liturgia normalmente è il più anziano nella casa, o meglio, diciamo, il padre di famiglia o di varie famiglie, nel caso della cerchia degli apostoli e anche, diciamo, delle discepole, certamente il capo, il Rosh, era senza dubbio Gesù Cristo. Bene, adesso passiamo alla parola di Cristo e al fatto che Gesù invia due dei suoi apostoli, o due, dice Marco, due dei suoi discepoli. Si dice e invia, cioè e inviò. Si usa il verbo apostello, che è proprio da cui viene la parola apostolo. Quindi inviò è un invio, come un invio in missione. Inviò due dei suoi discepoli e disse loro: andate, andate nella città. Questo è molto importante perché sappiamo che, senza dubbio, ci sono varie testimonianze che il banchetto pasquale si doveva mangiare dentro al recinto, dentro le mura di Gerusalemme. In realtà sappiamo che era non solo le mura del tempo dentro le mura del tempo di Gesù, ma sembra che Gerusalemme includesse anche fino a Betfage, e quindi forse c'erano delle tende anche appena fuori delle mura. Comunque di per sé qui c'è qualcosa di molto cioè di molto preciso. Entrano in città. E poi non so se questa volta o la prossima avremo approfondiremo questo luogo, che al tempo di Gesù si trovava dentro le mura della città, cioè il Santo Cenacolo, mentre oggi no, perché le mura attuali di Gerusalemme in alcuni casi seguono il percorso delle mura del tempo di Gesù, come il pinacolo del Tempio, dove si vedono chiaramente le pietre erodiane, le pietre del tempo di Gesù. Ma nel caso del Monte Sion, dove si trova il Cenacolo, oggi le mura escludono il Cenacolo, perché in quel tratto delle mura, le mura attuali sono del tempo di Solimano il Magnifico, detto in arabo Sulaiman al-Azim, i suoi architetti esclusero il Cenacolo. Ma sappiamo con certezza che ai tempi di Gesù la città di Gerusalemme, le mura includevano la piscina di Siloe e anche il Monte Sion e quindi il Santo Cenacolo. Questo è importante saperlo, perché chi va oggi in pellegrinaggio vede che c'è la porta di Sion e che il Cenacolo è fuori dalle mura, ma non così al tempo di Gesù. Ed è molto preciso il Vangelo, vedete come sono dei dettagli storici, cioè andate nella città. E dice, continuò con la proclamazione del Vangelo, e vi verrà incontro, vi incontrerà un uomo che porta una giara d'acqua, cioè piena d'acqua. Seguitelo. E dove entrerà, dite al padrone di casa: il maestro dice, il rabbì dice, dov'è la mia stanza dove possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli? Ecco, questo è veramente importante, ci dobbiamo fermare abbastanza su questo dettaglio. Perché ci dobbiamo fermare? Perché innanzitutto qui abbiamo una cosa fondamentale: Gesù Cristo manda due dei suoi apostoli e gli dà un segno. Qual è questo segno? Questo segno è un uomo che porta una giara piena d'acqua. Questo è molto interessante, perché è stato notato da vari studiosi, e penso proprio che sia così, che normalmente ovviamente ci potevano essere delle eccezioni, però ciò che era più comune era che le donne andavano, portavano l'acqua, attingevano l'acqua e portavano le giare d'acqua. Noi abbiamo l'esempio della Samaritana, ma questo era normalmente ciò che facevano le donne ai tempi di Gesù. Qui invece c'è un uomo, oltretutto se era una cosa così comune, non avrebbe dato questo segno Gesù. E perché in questo, appena entrate in città, nel quartiere in cui Gesù manda, i suoi apostoli, interessante perché certamente li manda da Betania, stavano a Betania, quindi una delle entrate era la porta degli Esseni. Infatti sappiamo che il Santo Cenacolo, oggi abbiamo questa sicurezza grazie all'archeologia e anche alle testimonianze letterarie, sappiamo che il Cenacolo si trovava ai tempi di Gesù nel quartiere Esseno, di questo particolare gruppo corrente ebraica che si chiamavano gli Esseni. E allora alcuni hanno notato, certo io non posso avere la certezza, però potrebbe essere interessante che, poiché gli Esseni erano molto attenti alle questioni di purità e alla purificazione, il fatto che un uomo portasse la giara piena d'acqua poteva essere qualcosa di eccezionale, quindi era qualcosa non di così comune. E veramente, poi si dice nel Vangelo, gli apostoli trovarono, appena entrati in città, cioè plausibilmente varcata la porta cosiddetta degli Esseni, di cui ci parla Giuseppe Flavio, hanno incontrato quest'uomo. Probabilmente un esseno, punto interrogativo, non sappiamo, però era un segno indicativo, cioè questo uomo che portava una brocca d'acqua, una giara d'acqua, era facilmente identificabile. Oltretutto, e qui c'è un altro dettaglio interessante, è lui che va incontro ai due apostoli. Gesù lo profetizza e fa proprio così, lo vedremo, non so se in questo episodio o nel prossimo. Però questo dettaglio è interessante perché abbiamo una testimonianza di Giuseppe Flavio, grande storico dei tempi di Gesù, di poco posteriore, che nel De Bello Iudaico, cioè nella sua opera, una delle sue opere maggiori, La guerra giudaica, ci dà dei dettagli interessanti, in particolare sugli Esseni, perché abbiamo detto che questo era il quartiere degli Esseni dove vivevano, dove viveva questa corrente ebraica che erano chiamati Esseni. Vediamo, leggo un brano dal secondo libro 124-127 di Giuseppe Flavio, sta parlando degli Esseni e dice così: non hanno una città precisa, ma molti di loro abitano in ogni città. E se qualcuno della loro setta viene da altri luoghi, quello che hanno è aperto per loro, proprio come se fosse il loro, cioè condividono tutto quello che hanno con quelli della loro comunità, del loro gruppo, che sono gli Esseni. E vanno da quelli, però questo è anche interessante, che non hanno mai conosciuto prima, come se li conoscessero da sempre, cioè sono aperti, vanno da quelli che non hanno conosciuto prima, come se li conoscessero da sempre. È simile a quello che dice Gesù, cioè è lui che vi verrà incontro. E continuiamo con la lettura di Giuseppe Flavio, dalla guerra giudaica. Per questo motivo, quando si recano in zone remote, non portano con sé nulla, perché vivono nella povertà, anche se per paura dei ladri portano con sé le armi. Questo è interessante per un'altra cosa, cioè il riferimento a Pietro. Uno si può chiedere, ma com'è possibile che Pietro, dopo 3 anni con Gesù Cristo, che diceva amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi odiano, non resistete al malvaggio, portava ancora le armi? Punto interrogativo, interessante questo dettaglio. Continuiamo. Per questo motivo gli Esseni, in ogni città in cui vivono, hanno una persona incaricata di prendersi cura dei forestieri e di fornire loro indumenti e altri beni di prima necessità. Questo è interessante, cioè hanno un'attenzione per gli stranieri, per le opere di carità, per fornirgli quello che non hanno, gli indumenti, beni di prima necessità, e una sala per celebrare la Pasqua era certamente un bene di prima necessità per un uomo religioso. Perché Gesù non aveva una casa dove celebrare la Pasqua all'interno di Gerusalemme, perché Betania, lo dicono le fonti ebraiche, Betfage forse, che sta vicino a Betania, faceva parte, era considerata forse parte di Gerusalemme, ma Betania no, era fuori. Quindi anche Lazzaro, Marta e Maria si dovevano recare dentro la città di Gerusalemme. Continuiamo. Ma l'abitudine e la gestione dei loro corpi è quella che usano i bambini che hanno paura dei loro padroni. Non permettono di cambiare gli indumenti o le scarpe se prima non sono completamente strappati o consumati dal tempo. Non comprano né vendono nulla l'uno all'altro, ma ognuno di loro dà ciò che ha a chi lo desidera e riceve da lui in cambio ciò che può essere conveniente per sé. E anche se non c'è alcuna ricompensa, sono pienamente autorizzati a prendere ciò che vogliono da chiunque vogliano. Cioè sono poveri, ma anche cioè sono poveri nel senso che vanno poveri. Poi probabilmente c'erano anche Esseni che avevano ovviamente avevano delle case da Gerusalemme, avevano un quartiere. Però questo che voglio sottolineare è che ognuno di loro dà ciò che ha a chi lo desidera. Interessante questo, anche se io ovviamente non voglio qui dare, come alcuni dicono, cioè non voglio presentare la certezza che Gesù, cioè che i due discepoli o due degli apostoli hanno veramente incontrato un esseno, non lo so, però è interessante, questo è certo, Gesù ha celebrato la Pasqua nel quartiere esseno. Forse c'erano anche case di altri gruppi ebraici perché vivevano nelle città. Non è detto che il cenacolo necessariamente fosse la casa di un esseno, però è interessante. Ma voglio citare un altro testo che invece vale per tutti gli ebrei, che si trova nel Talmud babilonese, sicuramente da quello che intuisco una tradizione molto antica già dei tempi di Gesù, che è preso da un trattato del Talmud che si chiama il trattato Yomà, che significa il giorno, 12a. Interessante, inizia dicendo che Gerusalemme non era affatto divisa tra le tribù. Infatti, se leggete l'Antico Testamento, sono elencate tutte le città del popolo ebraico, la divisione per tribù, ma Gerusalemme non è citata. E si chiedono i rabbini perché? Perché non è citata Gerusalemme nella divisione delle tribù di Israele? Anche se sappiamo che è nella tribù di Giuda, però non è menzionata. Dice così, questa è la spiegazione che danno i rabbini, perché i proprietari di casa non affittavano le loro case a Gerusalemme, giacché le case non erano effettivamente loro. Lo dico in ebraico, Ein maskerim battim Yerushalayim, è più forte in ebraico. Non c'è chi affitta case a Gerusalemme. Le fisce e nasce la hen, perché non sono loro, le case non sono loro. Cosa vuol dire che non sono loro? Vuol dire che i residenti di Gerusalemme non erano proprietari delle loro abitazioni, poiché la città apparteneva all'intero popolo ebraico. E questo è molto interessante, perché questa ordine che dà Gesù Cristo, dice ai due dei suoi discepoli, andate e al padrone di casa gli direte, dov'è la mia, dice il maestro, il rabbino, in greco didaskalos, cioè il maestro, cioè il rabbino, il nostro rabbino, si capisce che sono dei discepoli, dov'è la mia stanza? Una cosa curiosa, è come se Gesù si impossessasse di questa stanza. Certo, Gesù è uomo, ma anche Dio è il Signore del mondo, è il Signore di tutto il creato, quindi certamente questa stanza è sua. Questo può avere un significato più profondo, però potremmo chiedere, ma com'è che Gesù si appropria prima dell'asino, poi di questa stanza? E qui abbiamo anche una spiegazione storica interessantissima, e anche che ci dice qualcosa alla nostra, dice qualcosa di importante alla nostra vita. Cioè, quelli che abitano nella città santa, quelli che abitano a Gerusalemme, che è la dimora del Signore, la dimora della Shekinah, del Signore, della gloria di Dio, devono considerare che le case che hanno non sono loro. Questa è una parola anche per i tempi di oggi, per tutti noi, anche per me che abito a Gerusalemme. Qui io abito a Betania, ma insomma oggi è Gerusalemme. Addirittura nel Talmud c'è scritto che Rabbi Elazar Bar Tzadok dice che anche i letti non si affittavano, neanche i letti si potevano affittare. No, cioè, non si poteva guadagnare, bisognava accogliere i pellegrini, perché venivano fiumi di pellegrini da tutte le parti dell'impero romano. Certamente non tutti venivano, ma dai luoghi più vicini bisognava, era una città aperta a Gerusalemme, doveva essere una città aperta, perché tutti dovevano celebrare la Pasqua all'interno di ciò che era considerato Gerusalemme, all'interno delle mura o comunque del recinto di Gerusalemme. Addirittura si dice che, che l'ospite doveva lasciare la sua brocca di vino vuota e le pelli degli animali sacrificali a colui che lo ospitava come un segno di generosità, ma colui che ospitava non doveva esigerli. Interessante, no? La brocca di vino, ecco Gesù Cristo, questo calice, questo santo Graal, questo calice santo della prima Eucaristia, che è l'origine ed è l'Eucaristia di tutte le altre, l'Eucaristia per eccellenza in cui noi ci inseriamo, che è il sacrificio di Cristo, ma anche il banchetto pasquale, ecco, è ancora, diciamo, questo santo calice ha affascinato generazioni e generazioni di cristiani. Comunque sia, è importantissima questa frase che dice Gesù Cristo, dov'è la mia stanza? Io vorrei un momento soffermarmi su questa frase per far vedere che ogni, possiamo dire, parola, ogni lettera del Vangelo, come di tutta la scrittura, è preziosissima. Questa domanda che dice Gesù Cristo di dire, di riferire al padrone di casa, è importantissima. In greco pu estinto kataliuma mu, e kataliuma significa luogo, diciamo, è una stanza, luogo dove si soggiorna, ma in questo senso anche sala dove si cena. Dov'è la mia sala, dice Gesù Cristo, dov'è la mia stanza in cui io possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli? È interessante questo termine, in particolare nel Vangelo di Luca, perché si usa solo due volte, qui E quando? Quando si dice che non c'era posto per San Giuseppe, la Vergine Maria e Gesù Cristo. Non c'era posto per loro. Nell'albergo è tradotto, nella sala, nella casa. Ecco, Gesù Cristo, il Signore del mondo, il Signore del creato, colui a cui appartiene non solo Gerusalemme, la Shekinah di Dio ha dimorato a Gerusalemme, ma a cui appartiene il mondo intero, il Re dell'universo, non ha un cataliuma, cioè non ha, ecco, una sala quando viene al mondo, non ha un posto dove soggiornare. Ma adesso cerca una stanza. Dov'è la mia stanza? A me questa domanda di Cristo mi affascina, e con questo voglio concludere. Continueremo nel prossimo episodio, anche come preparazione alla Pasqua. Ecco, dov'è la mia stanza? Sento che il Signore la rivolge a me, ma forse la rivolge, anzi sicuramente, a ciascuno di voi, ciascuno che anche forse si fosse sintonizzato in questo momento o ascoltato questa puntata. È una domanda importante, fondamentale per noi in questa Quaresima, in questo tempo storico. Dice Gesù Cristo: dov'è la mia stanza? C'è una stanza a Gerusalemme, nel mondo, dove Cristo veramente può abitare, può fare Pasqua con noi, può veramente riempire questa sala, non solo del suo profumo, come abbiamo ascoltato nell'ultima puntata, del profumo dell'unzione di Cristo, ma anche della sua pienezza, del suo infinito amore, perché ecco questo pane che si spezza, il suo corpo totalmente donato per noi, questo vino che Cristo dà ai suoi apostoli e a noi, è il sangue della nuova alleanza, il vino della Pasqua, della festa, del regno dei cieli, preparato, come dice la tradizione ebraica, fin dalla fondazione del mondo, per i tempi messianici, per i tempi del Messia, questo vino ottimo, come diranno i padri della Chiesa, eccellente, squisito, del regno dei cieli, il vino della festa, la festa vera, il sangue di Cristo, preziosissimo, donato per noi, che è il nostro prezzo, il prezzo del nostro riscatto, della nostra redenzione, con cui siamo stati comprati, siamo preziosi perché valiamo il sangue prezioso di Cristo. Ecco, dice Cristo, dov'è la mia stanza? Dov'è la mia stanza in me, in te, in questo mondo, questo santo cenacolo che lui vuole riempire del suo amore, della sua presenza, della sua Pasqua, dell'Eucaristia, che in greco significa azione di grazia, della benedizione. E potremmo anche dire, dov'è oggi questo cenacolo? Perché oggi purtroppo non lo ha più la Chiesa, i cristiani o la Chiesa cattolica non ha più questo luogo. Ecco, però il Signore cerca un luogo, cerca una stanza, per questo invia due dei suoi discepoli, invia la Chiesa come è stato inviato a noi, ecco, a noi che crediamo o a quelli che credono tra noi. Ecco, in qualche modo c'è stata inviata questa parola di salvezza, sono venuti, ecco, gli apostoli a noi e ci hanno chiesto dov'è la mia stanza. Cristo dice: io sto alla porta e busso, se qualcuno mi apre la porta io entrerò e cenerò con lui ed egli con me. Cioè la nostra sala si può trasformare venalmente, veramente, nel santo cenacolo, nel tempio santo di Dio. Ecco, apriamo le porte a Cristo in questo giubileo. Apriamo, non solo passiamo noi per la porta, ma apriamo le nostre porte, ecco, perché Cristo possa venire nel nostro intimo, nel nostro cenacolo, e la prossima volta spero di poter approfondire ancora questo Vangelo come preparazione alla Pasqua. Grazie, vi auguro una buona prosecuzione con i programmi di Radio Maria, pregate per noi preghiamo per voi dai luoghi santi, pregate per la pace di Gerusalemme, come dice il Salmo, Shalu Shalom Yerushalayim, chiedete pace per Gerusalemme. Grazie a tutti e alla prossima.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.